Il libro credo che sia giusto aiutare chi lo desidera a leggerlo, a interpretarlo. Il libro è fatto molto bene e rappresenta una grande sfida per me, che soffro di bulimia, non solo a tavola, ahimè, ma anche soffro di bulimia intellettuale, ossia voglio sempre fare di più. E è evidente che davanti a questo libro, se gli avete dato un'occhiata, ti viene la voglia di fare un corso di introduzione al pensiero cristiano antico. Un corso sui padri della Chiesa, che ci aiuti proprio a ragionare come si è evoluto la riflessione cristiana attraverso le grandi figure che non sono dei personaggi isolati, ma appartengono al grande fiume di quella che chiamiamo la tradizione. La tradizione non è la messa in latino o la talare dei preti scodinzolanti. La tradizione è il grande fiume dove c'è il modo di credere, il modo di pregare, il modo di vivere, il modo di evangelizzare, il modo di fare la carità. È la vita vissuta del popolo cristiano in cui lo Spirito di Dio anima i vari carismi al servizio di tutta la comunità. E queste figure sono straordinarie. Ora, io vorrei seguire il testo, almeno nei primi momenti. Poi saltiamo alcune cose. La prima domanda che viene al testo, a pagina 19, è una domanda, probabilmente un tema se l'avete letto prima. Leggetelo perché più lo pre-leggete, meglio è. Pre-leggere è sempre la maniera per prepararsi, almeno individuare gli snodi e poi saper fare le domande, eccetera. Pone una questione interessante, il risveglio della divinizzazione. Nella teologia, soprattutto nella teologia legata alla Bibbia e in parte legata alla storia evolutiva del pensiero cristiano, l'hanno fatta per alcuni secoli da padroni i protestanti. Perché i cattolici hanno messo la Bibbia a rogo, letteralmente al rogo, e i protestanti invece sono rimasti e per loro la Bibbia era veramente tutto e l'hanno studiata. Prendendo una specie di monopolio di questo discorso, hanno letto la Bibbia condizionati dai loro occhiali. I loro occhiali essenzialmente erano quelli legati al pessimismo di Lutero circa la fondamentale peccaminosità dell'uomo. Al cuore della riforma di Lutero, che peraltro è anche ricca di tante cose belle, c'è il fatto che la giustizia data all'uomo non è una reale operazione che lo cambia dentro, ma è una imputazione forense attribuitagli dal di fuori. Per cui l'uomo, anche il giustificato, è simul iustus et peccator. L'uomo è peccatore. Il pessimismo sull'uomo. Poi c'è anche il ritorno alla cruda parola di Dio, con la paura di qualunque contaminazione di culture che venga da fuori, compreso l'ellenismo, la cultura classica e tutti i suoi condizionamenti. Per cui, siccome divinizzazione, avanti, è una parola che nella Bibbia non c'è, grazie Gino, divinizzazione in greco si dice theosis, diventare Dio, theos, theosis è zazione, theos è divini, divinizzazione, theosis, poi esis è diventare uomo e così via. Theosis, parola che poi trionferà nel cristianesimo successivo, loro non ne volevano sentire parlare. Diventava una forma trionfalista, diventava attribuire all'uomo dei meriti che non poteva avere. Ecco perché loro, per esempio, sono estremamente diffidenti. Vieni Francesco, vieni qua, vieni. Prego, prego. Sarete diffidenti, per esempio, sul culto dei santi e anche della Vergine Maria, perché in fondo i santi, sì, ma sono sempre uomini, scava, scava, piano. Loro hanno vivissimo il senso della trascendenza di Dio, divinizzare. Oh, ma vi rendete conto di cosa dite? E certo, quando questa parola è detta in maniera superficiale, facilona, pareva già fondamentale da giustificare. L'unica parola che loro accettavano, una lancia spezzata a favore dell'uomo, era la giustificazione. L'uomo è legittimato, è reso giusto per imputazione estrinseca della grazia di Cristo. Che dietro a questo discorso ci sia un grande rispetto per Cristo, per il primato, per la sua iniziativa, vero. Ma l'uomo non è schifo. L'uomo non è il male e basta. Quindi è interessante. Mentre invece, ovviamente, gli ortodossi, tutta la grande teologia orientale è tutta costruita sulla divinizzazione. Diciamo, avete sentito dire tante volte la tensione cristiana fra il già e il non ancora. Il già della salvezza donata, il non ancora della salvezza pienamente ricevuta. Ecco, i protestanti è il mondo del non ancora. Vivono la perenne inquietudine di una giustificazione parziale, estrinseca. E anche questo ha un valore, perché dire che è estrinseca vuol dire che l'uomo non si salva da solo, lo riceve extra nos da Cristo. Perché il mondo è tutto fatto, l'altra faccia della ragione è il torto, l'altra faccia della verità è l'errore. E qui più pulita la rogna fra noi protestanti e gli ortodossi. Però capire, loro sono il non ancora, in cui i protestanti non rompono, non gli sta bene, il mondo va male, c'è da cambiare. È vero, è vero, è vero, è vero. Gli ortodossi, invece, è il mondo del già. La liturgia ortodossa è il paradiso in terra. I cattolici sono un po' di già e un po' di non ancora. Quindi per capire questo rifiuto, questa parola ha avuto bisogno di essere sdoganata e ce l'ha ancora oggi. Ce l'ha ancora oggi perché dietro a questa parola c'è chi vede il rischio di derive spiritualistiche, intimistiche, fervorose, e dimenticare invece le lotte per la giustizia, i bisogni dei fratelli, i poveri e l'ambiente e compagnia bella. Ora, io ritengo che divinizzazione, inabitazione trinitaria, grazia di Dio nella vita dell'uomo, qui c'è tutto un trattato in francese sulla grazia, siano parole cardini del cristianesimo, che non devono rappresentare la culla, ninna nanna, ninna nanna, ma devono rappresentare l'evento che ha trasformato il mondo, trasformato l'uomo e che lo rende capace di lavorare dove c'è il non ancora di tanti cantieri incompiuti della storia da portare a compimento. Quindi il già è l'opera di Dio in azione, parziale, incompleta, ma reale, reale. La nostra giustizia davanti a Dio non è imputata, noi siamo rivestiti di Cristo, noi siamo viventi per Cristo, Cristo è in noi realmente. E quindi, se questo è vero, questa è la vera grande realtà, questa è la grande novità. In fondo, darsi da fare per migliorare il mondo è cosa buona e giusta, necessaria. Saremo giudicati su questo e mandati all'inferno a calci nel sedere, anche se diremmo che noi siamo stati divinizzati. Via! Non avete dato da mangiare, da bere, però, primo la fede, primo Lui. Primo il riconoscimento di quello che Lui opera, di quello che Lui è vivendo dentro di noi. Questa è l'inquadratura generale, capito? Di questa parola accantonata, soprattutto quanto più la si accantona, tanto più c'è una concezione secolarizzata. Capite cosa vuol dire secolarizzata? Viene dal latino seculum, che non vuol dire 100 anni, ma questo mondo. Secolarizzazione è quel processo di mentalità che fa concentrare l'impegno della Chiesa su questo mondo anziché sull'altro. Secolarizzati, presi da questa realtà. Io credo dobbiamo assolutamente leggere qualcosa per rendersi conto meglio. Sull'ultimo tramontare dell'Ottocento, il concetto di divinità, questo è l'idea che l'autore Frosini, è stato anche mio professore, è morto qualche anno fa, quasi 100 anni, ma un bravo uomo di provincia, un erudito teologico di Pistoia, di provincia, vicario generale, è stata una vita di provincia. I teologi di provincia hanno questa caratteristica, che non sono specializzatissimi in nulla, ma sono capaci di dire una parola su tutto. Questo è molto importante. Anche il famoso Ruini, che tutti imprecano e maledicono, lui la teologia la sapeva. Non era Ratzinger, però Ruini, a cui ho assistito quando ha discusso la tesi nel 71, alla Gregoriana, Ruini ha fatto per una quindicina d'anni il professore di tutta la teologia, tutta, per cui è chiaro che, perché se no anche da noi è come in medicina, ma uno vede lì, se tu gli chiedi appena un pochino spostato o sopra o sotto, quindi questo è molto importante. 19, detto alla romana. Allora, dopo un plurisecolare periodo di latenza, torna a farsi presente nel dibattito culturale europeo, fino ad acquisire una certa centralità in non pochi ambiti teologici. Il risveglio, per così dire, non fu del tutto dolce. Perché, capite, c'è da capire. anche per rendersi conto che certi problemi che abbiamo oggi c'erano anche ieri. E la vita è un'ondata successiva, quindi calma. Al concetto di divinizzazione fu infatti innanzitutto addossato il pesante onere di esempio paradigmatico della contaminazione o corruzione che avrebbe investito il cristianesimo una volta che esso venne a incontrare la cultura ellenistica, in un incontro che avrebbe infangato la purezza sorgiva della fonte cristiana con l'immersione in essa di molteplici concetti, categorie e termini di matrice greco-romana. Ma capite, in realtà, pensiamo una cosa, la parola divinizzazione a chi si attribuiva? A Cesare fatto Dio, a Augusto fatto Dio, a Caligola fatto Dio, a Domiziano fatto Dio. Per cui è una parola sospetta. È chiaro che i primi cristiani, per certi versi, della parola aveva ragione di averne paura, come ricordate sempre la parola sacerdote. I primi cristiani non sopportavano la parola sacerdote, perché i sacerdoti erano gli assassini di Cristo. Ci è voluto decenni di riflessione e la genialità dell'autore della lettera agli ebrei per sdoganare questo termine. Quindi qui è vero che nel mondo greco-romano c'era il rischio di panteismo, tutto immerso di divinità, tutto divinizzato, tutto Dio e nulla Dio. La parola panteismo in realtà è una parola che deriva dal mondo greco, che vuol dire tutto è divino, tutto è divino. Ora, altro è dire tutto è creato da Dio e porta l'impronta, altro è dire che tutto è Dio. Uno stimile interpretazione, tanto aggressiva e unilaterale, fu presentata da Adolf von Harnack nella sua monumentale Storia del dogma, 7 volumi rossi, se li volete, in biblioteca ci stanno. E praticamente questo è l'estremismo del protestantesimo liberale, ossia di un protestantesimo che non dava troppa importanza all'elemento soprannaturale, propriamente soprannaturale, quanto all'appartenenza attraverso il battesimo e questa giustificazione per fede. Ora, ricostruendo recentemente, sommariamente, Harnack individua 3 momenti di crisi nella storia del cristianesimo cui occorre porre rimedio. La distorsione del semplice Vangelo di Cristo e dell'originaria riflessione di San Paolo operata dall'ellenismo, che tocca l'abito proprio quando in ambito soteriologico fu accordata riferimento al concetto greco di divinizzazione rispetto al concetto paolino di giustificazione. Si contaminò, fu contaminato. Fu contaminato in quanto indebitamente si esaltò l'uomo a livello divino. Ora, voi che avete buona memoria vi ricordate la lettera ai Romani. Lo Spirito di Dio, mo siamo Spirito di Dio, mo siamo figli di Dio, lo Spirito giustificati dallo Spirito di Dio, portatori dello Spirito di Dio. Oh ragazzi, fatti figli, Cristo in noi, speranza di gloria, vivo io, non vivo più io, Cristo vive in me. Trionfalismo no, ma nemmeno negazione. Secondo, la separazione tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, dovuta a profonde motivazioni anche extra-teologiche, la politica degli imperatori di Carlo Magno e dell'imperatore di Costantinopoli, ma che sul tavolo della pura teologia vedeva in gioco la riscoperta latina dei concetti paolini di peccato, colpa e grazia. Certo, per esempio, il concetto che hanno i greci di peccato originale non è come il nostro. Non è come il nostro. Noi abbiamo un concetto, è un tema delicatissimo, io ci entrerò fra 10 anni a fare il peccato originale. Ma, perché lo sto capendo ora, piano piano. Ma, noi siamo molto segnati da Agostino. Noi viviamo molto il trauma. Quando, per esempio, io sento cantare, e mi sta bene, felice colpa che meritò un così grande salvatore, felice colpa, è la felis culpa di Agostino, che mi piace molto in quella notte, perché se Adamo non avrebbe peccato, Cristo non ci avrebbe redento. Ora, Gesù Cristo nella creazione non è stato un idraulico che viene a riparare l'impianto idrico otturato. Gesù Cristo non è stato un incidente di percorso. Perché se Adamo non avesse peccato, Cristo non ci avrebbe redenti. Ora, redenti è un discorso, ma non si può legare Cristo a questo. Perché? Perché ci dice San Paolo, tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui. Per capire la creazione, bisogna guardare a Cristo. Cristo non è intervenuto a rimediare il peccato di Adamo. Nell'attuale economia, Gesù Cristo è venuto a morire anche per i nostri peccati, ma essenzialmente è venuto a completare la creazione, perché il vero 8º giorno dopo il 7º della Genesi è Pasqua. Gesù Cristo è venuto a portare l'8º giorno, 8ª dies, ossia tutto è stato creato, ma poveretti, Adamo ed Eva l'hanno fatta grossa, ma l'hanno fatta grossa perché più di tanto non ci arrivavano. Bisognava che in maniera esplicita si compromettesse il Verbo di Dio a dire ecco l'uomo, ecco l'uomo. Capitemi, questo è sono cose, sono squarci complessivi importantissimi. Cioè Gesù Cristo non è venuto a fare l'idraulico, a riparare, ma è venuto a compiere. Tutto è stato creato per mezzo di Lui, Lui è la parola attraverso cui il Padre disse sia la luce, sia la notte, sia il giorno, sia buono, sia questo. È arrivato così. Vai, tranquillo. Capito? Tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui. In vista di Lui. Cioè, fino dal momento della creazione era evidente che Dio non poteva avere in mente per l'uomo altro che il suo Verbo. Solo che era necessario che l'uomo vedesse che scalare la montagna per arrivare a raggiungere il Verbo, l'uomo non ce la faceva. E allora è il Verbo che scende nella vallata e si fa uomo. Ragazzi, queste cose grosse, eh? Come?
È tutta un'altra cosa.
Ecco. Quindi il peccato sicuramente c'è stato e deve essere perdonato e conosce, però lo capite che tutto il progetto di salvezza avvenga in dipendenza dal peccato che dalla grazia, che l'aggettivo originale, la tradizione della Chiesa, lo abbia legato al peccato e non alla grazia originale. La grazia originale è la creazione in vista del Verbo. Il settimo giorno, il culmine della storia, non è il settimo giorno in cui Dio si riposò, è l'ottavo giorno in cui si rompe il ciclo del tempo, il serpente che si morde la coda, per arrivare all'assoluto. Ora è chiaro che il mondo protestante era un pochino, insomma, ripeto, quindi il concetto di divinizzazione lo vedevano con enorme diffidenza. Ciononostante, l'estremismo di Harnack ha continuato a permanere nel tempo. Un suo suadente fascino, sì, nel 60, ancora dice: devo registrare che la divinizzazione è, secondo me, la più grave aberrazione da rintracciarsi non solo in Origene, ma nell'intera tradizione a cui egli ha contribuito, e niente di quello che i moderni difensori dell'apoteosi hanno adotto ha scosso la mia convinzione che qui sta il disatteso influsso nel pensiero cristiano greco. Ora, anche Karl Barth è il più grande teologo protestante del Novecento, pur con toni meno diretti, condannava significativamente il concetto di deificazione della creatura come una caratteristica della cristologia ebionita. La cristologia ebionita, gli ebioniti sono i doceti, cioè sono quelli che dicono che Cristo non è uomo, sembra uomo, per cui se tu parli di divinizzazione vuol dire che non parli degli uomini, perché l'uomo è uomo, c'è un fossato, non si supera. Ignorando, infatti, in realtà per il mondo protestante, a differenza che per il mondo cattolico e il mondo ortodosso, la verità fondamentale del cristianesimo è la Pasqua. Per noi la verità fondamentale del cristianesimo è l'incarnazione. È l'incarnazione. Perché una volta tanto che l'inviato da Dio si fa uomo, ma è chiaro che c'è una glorificazione quando gli viene resa giustizia, ma la cosa enorme è che Dio si fa uomo, non che Dio fatto uomo risuscita. È molto meno Vangelo, guardate che cosa dico, è grosso, lo dico anche per gli ascoltatori, non ci ascolta nessuno. È molto meno grosso un Dio che risuscita che un Dio che si fa verme, uomo, stravolto, che l'infinitamente grande si fa infinitamente piccolo. Ora, nasce da questo, nasce, cioè, ciò che quando Gesù Cristo è entrato nel grembo di Maria, vedete quanto se ne parlerà di questo, vedrete? E ha incontrato la natura umana, si è fatto bambino nel talamo nuziale, che è il grembo virginale di Maria. In quel momento, secondo la teologia ortodossa, il mondo è stato divinizzato. E quello che poi succede con i sacramenti, eccetera, è l'assimilazione personale. Ma l'incarnazione, quando l'umano e il divino si incontrano, ormai si celebra un matrimonio indissolubile. Perché questo libro si intitola O ammirabile commercium? Commercio, commercio vuol dire talamo nuziale, commercio di relazioni, commercio sessuale potremmo dire, no? Commercio vuol dire intimità, intimità. Ammirabile commercium. O admirabile commercium creator generis umani, animale, corpus, sumer, de Virgine Maria. Quindi ecco, quando non ti sfugge questa realtà, Guardate che è molto importante questa cosa, eh? Cioè, perché il mondo protestante rischia di perdere con facilità il senso religioso della vita. Perché se veramente il Verbo si è incarnato, non, tutto non è Dio, ma tutto è divino. Ricordate il famoso Teilhard de Chardin, Les milieux divins, l'ambiente. Teilhard de Chardin, Les milieux divins, l'ambiente divino. Quindi è molto importante capire perché c'era questa opposizione e quanto è importante aver tirato fuori questo elemento ultradistintivo del cristianesimo, che è la cosa più importante proprio. Poi è chiaro che vederlo morire va tutto bene, ma la cosa veramente incredibile è la nascita. Tant'è vero che la resurrezione e la morte di Cristo e il valore meritorio della morte di Cristo, non c'è un'eresia che lo contesti. Non c'è un'eresia. I musulmani, gli ebrei, possono non essere d'accordo sulla croce della resurrezione che morì per i nostri peccati, ma non c'è stata un'eresia, una, che nella storia abbia contestato questa realtà. La morte per noi e la resurrezione per noi, mentre invece, per capire l'incarnazione, ossia la divinità dell'uomo Gesù, figlio di Maria, e la divinità dello Spirito Santo attraverso cui questo meccanismo successe, ci è voluto cinque secoli, cinque. Quindi, diciamo, guarda qui, veramente, ecco perché dicevo a me piace, ecco la bulimia, no? Allargarli per ragionare, per rendersi conto degli elementi che sono in azione. Poi c'è stato tutta una serie di questo articoletto, lo potete leggere, perché è inutile che io ve lo legga uguale. Ecco qua, alcune cose sono più importanti di altre. Dunque, dalla ricognizione globale sulla patristica, che poi faremo, fino a Giovanni Damasceno, nonché da una precisa previa ricerca sul significato di divinizzazione della cultura ellenistica, Gross riemerge con la certezza che i padri greci, anziché ingenue, confuse e inconsapevoli vittime di una colonizzazione culturale platonica o stoica, vedi Arnac, fossero al contrario ben consci del contesto in cui vivevano e al contempo capaci di comprendere a tal punto di profondità il messaggio evangelico da permettersi di esprimerlo nelle categorie di un'altra cultura, salvaguardandone l'essenza, arricchendolo con nuove intuizioni e non mancando di rimarcarne con forza le differenze e, nel caso, le derive ereticali. Purtroppo è un bel libro, ma non è Topolino. E questo, un quarto di pagina senza un punto, è un pochino... E allora ve lo racconto io. I cristiani hanno dovuto, a un certo punto, questo si è già detto diverse volte, cominciare a pensare teologico per rendersi ragione se le cose che credevano erano contraddizioni continue o se avevano un senso. Contrariamente a quello che vi dice Aujas e compagni, appunto compagni, non è vero che il cristianesimo nasce a tavolino da qualche scrittore o pensatore. a parte Cristo che era figlio di Dio, ma aveva la quinta elementare probabilmente, o anche meno, gli altri sono stati testimoni che hanno visto e hanno dedotto, ma non si sono preoccupati di chiarire come fanno S1 e S3. Come fa a essere uomo e Dio e con tutto quello che ne deriva? Quando il mondo pagano ha cominciato a dire, guarda questa gente, come si dice oggi, come si dice oggi, e noi accettiamo oggi la sfida, vabbè, fate volontariato, pensate ai poveri, che bisogno c'è di tante discussioni teoriche, fate del bene, fate volontariato, datevi da fare, non serve, si ricasca in questa trama. E allora davanti a questa sfida, un personaggio, cioè cominciò una serie di personaggi, uno più vivo dell'altro, uno più matto dell'altro, Giustino, Clemente, che gira di, Giustino era un ebreo, che ha girato il mondo, ha cambiato tutta una serie di scuole filosofiche, finché è stato folgorato a Roma dal cristianesimo, l'ho annunciato, ha scritto e poi gli hanno tirato la testa. Panteno, Clemente Alessandrino, uguale. Si comincia a pensare, ma la riflessione è tosta e costa eresie, lacrime, sangue. Tertulliano combatte quelli che dicono 3 e 1, è uno che si rivela in tre modi diversi, è Fregoli, l'attore Fregoli, si presenta in tre modi diversi, no. Prassea, Sabellio e questa gente qui. Poi invece arrivano altri che dicono ma non scherziamoci nemmeno sui tre, è uno. Il Dio di serie A è uno, si chiama Padre. Poi c'è un Dio di serie B che si chiama Figlio. E poi un Dio di serie C che si chiama Spirito Santo. Ci abbiamo messo 4 secoli ad arrivare a definire che Dio è uno, ora si butta tutto all'aria di nuovo? Ario, la più pericolosa eresia. E la Chiesa la definì prima di spiegarla. Come fa a essere Gesù uguale al Padre, distinto dal Padre? Il Consiglio di Nicea tira fuori la parola consustanziale, homoousios, ma non fu capito bene. 40 anni dopo, Basilio, Nazianzeno e Nisseno parlarono di persone come ente di relazione e non come Giuseppe, Anderson e io, tre per Dio, non è, la Trinità non è tre come noi. Non sarebbero tre dei. Però, lo capite? Quindi la Chiesa ha tenuto duro nella trasmissione della rivelazione, quando gli dicevano sei contraddittoria, non riesci a spiegarsi. Quello che non riesco oggi ci riuscirò domani. Ci riuscirò domani. Questo mi viene da pensare alle umane vite. Guardate, non c'entra nulla, eh? Sapete, no? La famosa legge sulla contraccezione, che quando Paolo VI disse alto là alla contraccezione a ruota libera, il mondo gli si rivoltò contro. Guardate ora, guardate il fenomeno terribile della denatalità diventata cultura, con tutto quello che porta con sé. Cioè, anche se non capisci subito, io sono della Chiesa per questo, anche se non capisci subito il senso delle cose, quello che a quel punto ti appare esagerato, domani ti apparirà profetico. Tant'è vero, mentre tutto il mondo nel 68, estate 68, mi ricordo come fosse ora, irrideva al Papa, Papst Pille veniva chiamato in Germania, il Papa Pillola, Paolo VI, i miei amici fiorentini di certi ambienti particolari con cui ci sentivamo, che erano gente molto, molto, molto aperta, ma molto fedele, diceva, no, questo, se gli si può fare un'accusa è che ha avuto troppo fretta di dirlo, ma ha fatto bene a dirlo, perché il futuro gli darà ragione. Quindi questo primo capitolo è tutto fatto su come nel Novecento, è più Lot Borodini, come nel Novecento è stato il secolo che ha detto: se ci levate la divinizzazione, ammazzate il cristianesimo. E in questo senso anche tutta la grande teologia russa, i russi poverini hanno avuto. Sono stati teologi alla fine dell'Ottocento, poi con la rivoluzione sono stati tutti mandati in esilio. In Francia hanno dato luogo a un centro studi molto importante, San Sergio, San Vladimir a New York, e hanno ricominciato a parlare della loro teologia. Quando si dice teologia, si dice teologia di lingua greca, non la Grecia di Atene, di Filippi o delle Termopili. Quando si dice la teologia greca, si dice la teologia di lingua greca, che è tutta la teologia nata nel bacino del Mediterraneo, non di lingua latina, che da un punto di vista puramente speculativo ci dà le piste a noi latini, a quel tempo là. Il peccato originale è per noi occidentali, nel mondo greco il peccato originale è la incapacità di essere all'altezza della vocazione cristiana senza ricevere la grazia di Cristo. C'è stata una drammatizzazione, tant'è vero, oggi, perché capite, alla luce della scienza, peccato originale, no? Il peccato originale ammette che c'è stata una mitica età dell'oro, che il mondo è andato indietro rispetto alla creazione. È vero. Cioè, l'evoluzione ormai è un fatto consolidato, che è venuto avanti. La creazione, che il racconto biblico della creazione ubbidisce a generi letterari e non a una cronaca scientifica, è altrettanto evidente. Quindi c'è bisogno di reinterpretare questa verità. Il cuore della verità del peccato originale è questa: senza Cristo l'uomo non diventa se stesso come Dio lo ha creato, perché lo ha creato a immagine di sé, e l'immagine di sé è Cristo. Senza di Lui l'uomo non riesce. Questo è l'elemento. A questo punto di vista, già 60 anni fa, ma teologi bravissimi auspicavano: cambiate nome, perché non è né peccato e né originale. Sì, l'uomo diventa completo con Cristo. Immagine e somiglianza vuol dire chiamato a un dialogo con Lui. L'immagine, l'uomo è immagine di Dio in quanto è specchio in cui Dio si riflette per riavere indietro la sua risposta. L'uomo, il vero uomo, il vero Adamo, vi ricordate San Paolo parla il primo Adamo e l'ultimo Adamo. Il primo Adamo è fatto di terra, l'ultimo Adamo è lui. E tutto è stato fatto in vista di lui. C'è stata questa pedagogia divina per portare l'uomo al fallimento di tutti i suoi progetti. Vedi, per esempio, la legge. Tutto quello che siete suoi, la legge non serve per dare all'uomo la capacità di arrivare a Cristo, ma per manifestargli che senza Cristo non va da nessuna parte. E invece in Gesù è arrivata la grazia dello Spirito che divinizza l'uomo.
Ma allora, la gente, non è vero, cosa fa? Cioè, se facciamo questo, poi dopo qual è lo spirito che...
All'inizio stavano in grazia. L'uomo è peccatore fino dal principio. Cioè, quando l'uomo è stato in grado di intendere di volere ed è stato messo davanti a questa scelta, ha peccato. L'uomo è peccatore da sempre. L'uomo è incapace, senza la grazia di Cristo, di diventare, di realizzare l'immagine che gli ha dato il Padre. E questo è stato fatto pensando a Cristo che si fa uomo, poi c'è stato con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Diciamo, è incompleta, è creata in vista di un dono più grande. Cioè, il Signore ha riservato all'uomo questa grande sorpresa. Quel peccato che doveva fargli vedere che è il fallimento, cioè la carenza, diventa la povertà riconosciuta e accettata, riempita dalla sua ricchezza. Ma io non so che dirvi, ma l'uomo è stato creato per diventare Cristo in vista di Lui. Lui è l'uomo vero, quello a cui guardare, l'uomo riconciliato, l'uomo dell'obbedienza al Padre. Lui è la creazione vera. Adamo è un mezzo uomo. Adamo non riesce a dire sì a Dio. E l'uomo senza Cristo non riesce. Ma perché noi, qual è il momento dove noi riusciamo a dire sì a Cristo? Quando ci appropriamo del sì di Cristo nel battesimo o nella confessione. Allora siamo in grado di dire il nostro sì a Lui. Ma quando, finché l'uomo non diventa, non recupera il gusto di riscoprirsi figlio, la creazione non è completa ancora. Quindi
possiamo dire che l'uomo è incompleto perché altrimenti non avrebbe avuto la libertà di aderire a Dio.
Beh, l'uomo, il problema è questo, che l'uomo è stato creato come creatura. E quindi come creatura non può essere mai all'altezza di Dio. Se Dio stesso non avesse preso questa strada e non ci avesse portato alla sua natura. Tutto il nostro corso è sul fatto che l'uomo, oltre alla natura umana, riceve la natura divina. Ma la natura divina da chi la riceve? Non la riceve Adamo, la riceve Cristo. Tant'è vero, ci avete un capitoletto qui che pensavo di fare stasera, ma ci si fa, consorti della divina natura. Una frase, fra l'altro, scritta nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, la seconda lettera di Pietro, con un'espressione risuonante, proprio veramente strana, che anticipa: noi siamo stati creati per diventare divine consortis nature, consorti della natura divina. Adamo non aveva questo. E tutta l'economia dell'Antico Testamento è l'invocazione: se tu squarciassi i cieli e tu scendessi, sì, vi darò lo Spirito, darò in voi un cuore nuovo, tanto voi così non ce la fate. Cioè, l'educazione di Dio nei confronti dell'uomo è di riconoscersi incapace senza di Lui di arrivare a Lui. E Dio lo ha messo in queste condizioni per fargli scoprire, nell'umiltà del riconoscimento dei suoi limiti, la grandezza della sua grazia.
I limiti si chiamano peccato.
E certo, il limite morale si chiama peccato.
L'uomo è incompleto senza Cristo, è facile quasi capire che
Ma l'uomo incompleto senza Cristo, il male che ci abita è inveterato dentro di noi, che ha metastatizzato dentro di noi. Questa incapacità di rispondere alla chiamata di Dio, l'incapacità di rispondere sì, tant'è vero che appena loro hanno peccato, Dio va a ricercarli e dice: tranquilli, quella bestiaccia che va portata a peccare, io gli mozzerò la testa.
San Paolo che dice: io il bene lo desidero perché ce l'ho dentro di me, però faccio il male.
È l'uomo prima di Cristo. È l'uomo prima di Cristo, perché pensiamo di poterlo fare, di poter raggiungere da noi lo scopo. Cos'è il peccato? È la ricerca del tuo bene attraverso la tua mentalità e non nell'ubbidienza alla sua parola. E quando uno pecca non vuole farsi del male, vuole cercare un bene che non coincide con la parola che lui ti ha dato. Diventerete come dei, chi gliel'ha detto? Scusate, ma è più chiaro di questo. Diventerete, Dio non vuole che voi diventate come Lui. Per questo va detto non mangiare. Se invece mangiate diventerete come Lui, dai, fidatevi di me, non fidatevi di Lui. La grande suggestione è diventare come Dio. Perché Dio non vuole che diventiate come Lui. E invece Dio deve dimostrare che per far diventare l'uomo Dio, lui si riduce un verme. Ragazzi, è lo svuotamento, la kenosi. Lui qui insiste molto sulla lettera ai Corinzi. Dio si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Si è spogliato di quello che aveva per arricchirci con la sua povertà. La lettera ai Filippesi. Se obbediente fino alla morte, nella morte vostra, svuotò se stesso. Quindi è proprio questo. Davanti alla sfida di Satana, che Dio, diventare come Dio vuol dire raggiungere il massimo possibile. Lo sapete voi come fare, non fidatevi di lui. Lui non vuole, lui è geloso. E invece loro si sono ribellati. Il figlio obbediente, invece, ha detto il sì che Adamo aveva negato, accompagnato dalla nuova Eva, Maria, che ha detto anche lei il suo sì. Quindi il tema che noi stiamo affrontando è veramente il tema più fondamentale del cristianesimo, perché è quello che ti dà, per quale motivo essere cristiani, se non per ricevere un dono. Capite, davanti, quante volte noi si è parlato del problema del male e della rivoluzione in paradiso, quando sentirono dire gli angeli: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, vai, fai l'uomo, ti sei fregato con le tue mani, gli dissero gli angeli a Dio. E no, perché voi non avete capito che io gli farò un dono talmente grande, che qualunque problema impallidisce davanti a quello. Compito della Chiesa: mostrare ad ogni uomo che con la vita con Cristo è capace di redimere qualunque situazione e qualunque stato. Dio è sotto processo, eh? Leggete, io l'avevo letto per portarvelo, ma ne voglio portare troppe. Dio dopo Auschwitz. Il concetto di Dio dopo Auschwitz, dopo quello che è successo in o dopo l'isola Solovki, insomma, ognuno la veda dal punto di vista politico, che l'isola Solovki sono le isole del mar glaciale artico dove Stalin ha mandato a morire in quantità industriale preti, rabbini, popoli ortodossi, pastori protestanti, a morire di fame e di freddo al mar glaciale artico, l'isola Solovki, lassù al nord, oltre 2000 chilometri a nord di San Pietroburgo. Eccoci qua. Perché l'uomo è stato creato? Nonostante quelli che sono i limiti creaturali, le cause seconde, il deperimento, la malattia, l'handicap prenatale, con tutto quello, perché lui dice: io vi farò un dono talmente grande. Quando il mondo rifiuta di accettare che Gesù Cristo sia il dono talmente grande che porta a compimento la creazione a partire da qualunque punto di partenza, è la fine. È il regno di Satana. È la fine. Cioè, quando viene negato che il dono... perché Dio ci fa un regalo solo a noi, Non ci regala né la vista, né la salute, né guarire dal Parkinson, né dalle tutte le varie problemi che abbiamo, di qualunque ordine. Lui ci dà un dono, il dono di Dio è Cristo. In Lui c'è l'adempimento di ogni promessa e di ogni attesa. La Chiesa, noi questi quattro bischeri che siamo qui convocati ad assimilare questa realtà, a trasformare in godimento la nostra vita, ogni pena mi è diletto, e ad annunciarla. Questo è... per questo gli siamo costati cari, ma sicuramente l'uomo senza Cristo, la creazione non è completa. Ma voi poi lo vedrete nei padri, perché poi noi faremo i padri e faremo, ma vi stancate, mi direte basta probabilmente, i grandi medievali, cioè San Tommaso. Io ho tutta una tesi pronta sull'inabitazione di Dio secondo San Tommaso d'Aquino nell'uomo, e poi ho la mistica in San Giovanni della Croce. L'inabitazione trinitaria in San Giovanni della Croce, quindi lo speculativo Tommaso e il mistico Giovanni della Croce. Però è su questo tema che si gioca tutto. La dimensione religiosa del cristianesimo è la capacità di ricondurre tutto al dono di Dio in Cristo, che operando, ricevuto nelle debite modalità giuste, ricevuto nella fede e nell'apertura del cuore, mi rende possibile sperimentare nella sua presenza l'anticipo della gloria. Ecco perché esiste nella Chiesa da sempre la vita contemplativa di persone che pregano e prestano la loro voce alla preghiera del mondo. Ed esiste nella vita la libertà dei figli di Dio. La libertà vuol dire che se mi dai Lui, io non sono schiavo di nessuno. Quindi è veramente una grande avventura quella che ci aspetta. La prossima volta, allora, per avere un'idea, ci sarà questo mondo qui, questo... Leggetevi... questo testo, non leggete, vi dico io che pagina dovete leggere. I compiti, eccoli qua. Dunque, e no, la cosa importante da leggere è a pagina 67, la formula petrina divine consortes nature. Da pagina 67 a pagina 72, sono 5 pagine, da 67 a 72.